Uomini e profeti, un programma di Gabriella Caramore. Monografie. Gesù e la sua fede, di Enzo Bianchi. Seconda puntata, lungo le rive del Giordano.
Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto».
Allora, questo è l'inizio del Vangelo di Marco. Intanto saluto Enzo Bianchi, che è qui con noi. Buongiorno Enzo.
Buongiorno
Bianchi.
A tutti.
Buongiorno. Ecco, e che ci sta conducendo alla conoscenza del Gesù radicato nella storia, per vedere poi qual è la fede, intanto anche la fede che aveva Gesù, la sua consapevolezza, chi pensava di essere, e poi qual è la fede che possono avere i cristiani oggi in lui, che cosa si può pensare di lui. Abbiamo cominciato dalla figura del Battista per vedere, l'altra volta Enzo Bianchi ci ha dato così delle coordinate molto precise sui luoghi in cui Gesù è vissuto, le date in cui è nato, in cui è morto. Ecco, per vedere un po' l'ambiente che faceva da sfondo alla vita di Gesù. Qui incontriamo il Battista intanto. Chi era e quale rapporto aveva Gesù con lui?
Ma il Battista è stato un personaggio nato dal deserto. Lui appare in Israele come l'uomo venuto dal deserto e assume nella sua vita i tratti profetici. Il profetismo da qualche secolo era silente in Israele, non c'erano più stati uomini, personaggi che con la predicazione, con alcuni gesti, con un comportamento di vita svolgevano un servizio profetico a Israele. Giovanni Battista sembra essere quello che riaccende questo fenomeno. Non a caso tutti i testi ci dicono che vestiva come Elia, cioè con l'abito dei profeti, viveva nel deserto in questa vita piuttosto esigente, rude, che il deserto certamente richiede, e però con la sua predicazione chiedeva la conversione del popolo di Dio, chiedeva un vero cambiamento di mentalità. Giovanni Battista aveva anche una cerchia di discepoli, noi diremmo una sua comunità che abitava con lui in questi luoghi desertici. Ora, nel deserto noi sappiamo non ci sono tante possibilità di vita, e oggi noi sappiamo che in tutta la zona desertica attorno al Giordano vivevano quelli che vengono chiamati gli Esseni, con stanziamenti sia a Qumran sia in altri luoghi attorno al Mar Morto, ma anche attorno a tutta la valle del Giordano. Ecco, è impossibile pensare che Giovanni Battista non fosse in contatto, non appartenesse non sappiamo bene in che senso giuridico, ma spiritualmente certamente apparteneva a questo movimento, al movimento di Qumran, al movimento essenico.
Ecco, quindi il battesimo è un segno nuovo rispetto alla circoncisione.
Ma la circoncisione, essendo qualcosa che avveniva con la nascita, l'ottavo giorno era il giorno della circoncisione, in qualche misura creava il problema che crea adesso anche il battesimo dato ai bambini, cioè in qualche misura poi occorre più tardi che ci sia una decisione, un assumere liberamente, responsabilmente, esistenzialmente, ma soprattutto visibilmente, quello che magari il battesimo o per gli ebrei la circoncisione conteneva. Lì noi dobbiamo pensare...
Il battesimo era ovviamente un gesto, una scelta consapevole di un adulto.
Di un adulto, definitivamente.
Ecco, quindi il fatto che poi invece nel cristianesimo si battezzino i bambini è un po'...
Certamente il rischio è che poi non ci sia il battesimo come segnante la conversione. La segna nella speranza della Chiesa, la segna nella speranza dei genitori. Ma poi questo ragazzo che ha, questo bambino che riceve il battesimo come un germe di vita nuova, dovrà lui svilupparla responsabilmente. Ora, le abluzioni in Israele continuavano, erano semplicemente la maniera per riacquistare la purità perduta. Quello invece che i movimenti battisti praticano, ecco, movimenti battisti, ma attenzione, prima di Gesù, vogliono il battesimo come un gesto definitivo, cioè in realtà noi quando diciamo battesimo non capiamo mica in pienezza questo termine. Giovanni Battista predicava un'immersione, cioè lui prendeva queste persone che decidevano la conversione, il cambiamento di vita, le... quasi oserei dire, le metteva sott'acqua, le affogava come uomini vecchi e le tirava fuori come uomini nuovi, pronti a ricominciare una vita. Essere immersi per nascere nuovamente e per avere la remissione dei peccati passati dai quali ci si allontanava definitivamente tramite la conversione. Questo era il significato del battesimo dato dal Battista, ma anche del battesimo praticato a Qumran, che era un battesimo attraverso il quale si accedeva definitivamente a questa vita monastica, che era una vita ormai di quelli che si impegnavano in una kedushà, in una santità di vita, di comportamento, una santità che richiedeva una vita, noi sappiamo, Qumran, di celibato, una vita di preghiera intensa, una vita di attesa del Messia che veniva, una vita in attesa della purificazione che Dio avrebbe fatto del suo popolo, una vita in attesa del giorno di Dio, il Yom Adonai.
Il battesimo però era per uomini e donne.
Per tutti.
Quindi,
il battesimo era per
dalla
tutti.
Circoncisione è un segno più
No,
più
per
largo,
tutti.
Insomma.
Tutti coloro i quali volevano indubbiamente mutare la loro vita e darne un segno evidente esterno andavano da Giovanni accogliendo la sua predicazione e si facevano immergere nel Giordano. Quello era il segno che volevano davvero cambiare una vita.
Ecco, allora, Gesù che va dal Battista e si fa battezzare da lui, cioè è difficile pensare, non è un'immagine che poi è rimasta, quella di Gesù che va da un altro a farsi battezzare, no? Gesù fonda. Ma...
Certamente è stato un po' scandaloso questo, noi vediamo anche negli stessi Evangeli che c'è un certo imbarazzo, la verità storica reclama che si dica che Gesù è stato... Ma ad esempio la giustificazione che Matteo sente il bisogno di mettere sulla bocca del Battista, il quale avrebbe detto a Gesù: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni a me, e Gesù accetta il battesimo come sottomissione perché si compie ogni giustizia, come un'umiliazione. Ecco, ma teniamo conto di questo. Il Battista battezzava, tra i suoi discepoli c'è Gesù. I Vangeli hanno il coraggio di dire che Gesù era un discepolo del Battista.
Certo, è difficile pensare Gesù discepolo, non, cioè,
però
non è un'immagine,
così sta scritto
non
nel
è un'immagine che è passata.
Sì,
no?
Certamente, siccome si è sempre voluto di Cristo dire la novità assoluta, il primo in tutti i sensi tra gli uomini, si è fatto fatica a vedere che avesse avuto un maestro. Gesù ha avuto un maestro che è stato il Battista. Il Battista dice: viene dietro a me. O pisomu significa dietro a me qualcuno che è Gesù. Quindi Gesù è stato alla sequela. Gesù dirà lo stesso dei discepoli, dirà o pisomu per Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, gli altri che lo seguono. Il Battista ha dichiarato che Gesù è o pisomu, viene dietro a me. E Gesù era un suo discepolo e a un certo punto è andato al battesimo. Ecco, io credo che l'immagine del battesimo che i cristiani dovrebbero cogliere è che Gesù si mette in quella fila indiana di peccatori che andavano a chiedere al Battista la remissione dei peccati. Ecco, Gesù compie quest'atto, lui che non aveva peccato, lui che non aveva bisogno del battesimo, ma in solidarietà con gli uomini si mette in questa fila indiana. Questa è la vera umiliazione. Ed è a quel momento che il Padre gli dice: in te mi sono compiaciuto, dicendo: io volevo proprio questo da te. Tu sei la fonte della mia gioia perché tu ti metti in questa solidarietà con gli uomini, con i peccatori. Ecco, questo è quello che è avvenuto nel battesimo. E la voce del Padre su di lui è la voce di chi dice tutta la sua gioia che Gesù sta in solidarietà con i peccatori, in fila indiana con i peccatori, con gli uomini, senza distaccarsi, andando come un discepolo a chiedere al suo maestro questo battesimo per la remissione dei peccati.
Ecco, lei ci sta facendo vedere allora come questa opzione per i peccatori, che poi anche questa è passata con una cosa così molto astratta, comincia già dal primo atto di Gesù,
subito,
dall'essere discepolo. Ancora.
Subito, e i Vangeli si compiacciono di dire che è lì che è nato davvero l'annuncio, buona novella per eccellenza. Gesù che ha ricevuto il battesimo. Nessuno dei Vangeli omette questo fatto, anzi, oserei dire che tutto il messaggio che riguarda Gesù in Marco, in Giovanni, va da questo battesimo ricevuto da Giovanni fino alla morte. E l'aver dopo saputo di Gesù le sue preistorie messianiche nella nascita, nella sua famiglia a Nazareth, come poi ci hanno dato testimonianza Matteo e Luca, è stata una cosa bella, ma in realtà non era necessaria per quel che è la buona notizia. La buona notizia è il Vangelo che riguarda Gesù, quello che ricorda anche Paolo, gli altri, e soprattutto quella sua vicenda pubblica dall'immersione ottenuta da Giovanni Battista fino alla sua morte e resurrezione.
Ecco, lei ci sta mostrando, Enzo Bianchi, un Gesù discepolo, un Gesù inserito pienamente nella spiritualità del suo tempo. Il libro di David Flusser, Jesus, appunto, di cui abbiamo parlato tempo fa, ecco, mostra largamente quanto Gesù sia partecipe di un fervore nuovo che pervadeva la spiritualità ebraica. Non era l'unico, insomma, né a prendere il battesimo, né a essere rabbi, né a fare miracoli, come tra poco vedremo. Ecco, però, allora, che cosa in realtà distingue Gesù dagli altri?
Ma io credo che, da un lato, che Gesù condivideva con gli altri, avendo assunto nella sua vita le varie figure, le varie funzioni che ha avuto all'interno del suo popolo. Per cui Gesù, certamente, dobbiamo dire, era un rabbino, era un rabbi, come tale è stato riconosciuto. E pur tuttavia mostrava nel suo essere rabbi una differenza dagli altri rabbi.
E qual è?
Ma ad esempio gli altri rabbi erano loro a scegliere il maestro e poi si mettevano al suo servizio, dovevano addirittura qualche volta pagare questa istruzione che ricevevano dal rabbi, o perlomeno servirlo come dei servi, i quali facevano i vari lavori domestici che il rabbi aveva bisogno nella sua casa o nella sua scuola. Gesù non si lascia scegliere, è lui che sceglie i suoi discepoli, e di questo ce n'è una testimonianza sovrabbondante in tutti i Vangeli. Sembra quasi una pretesa che Gesù ha: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E poi verso questi discepoli lui, rabbino, invertiva i ruoli, perché si metteva a servirli fino a lavargli i piedi, piuttosto di essere uno che riceveva questo omaggio, questo servizio dai discepoli. Quindi Gesù capovolge le cose. Era un rabbino, certamente come gli altri, però aveva un atteggiamento di incontro con le donne che per gli altri rabbini era disdicevole. La legge in quei tempi diceva: se uno parlasse ad una donna di cose di Dio, è come insegnasse alla donna cose impure. Ecco, Gesù, quante volte noi lo troviamo con delle donne, si pensi al dialogo con la Samaritana, si pensi al dialogo con Maria, Marta a Betania, che diventano discepoli, anzi, le figure dell'ascolto delle cose di Dio per eccellenza, quelle cose che un rabbino non doveva dire a una donna, Gesù le dice alle donne.
Beh, anche nell'adultera che abbiamo visto la volta scorsa, non le parla direttamente di Dio, ma indirettamente.
Esattamente, ma sempre. Cioè, noi vediamo che Gesù da un lato era un rabbi, e certamente questa era la sua figura e tale è stato riconosciuto. Quante volte lo chiamano rabbi, maestro, mio grande, che significa rabbi. Nello stesso tempo però un rabbi con alcune singolarità che vanno anche viste con la loro forza dirompente, oserei dire rivoluzionaria, rispetto all'assetto rabbinico.
Ecco, poi Gesù era anche taumaturgo, e questa è una questione importante da vedere, anche perché così il miracolo è l'elemento forse più vistoso della fede. Per esempio oggi ci sono molti movimenti carismatici che tornano a dare molta importanza all'evento miracoloso, molti per esempio si convertono anche in virtù di un miracolo, di una guarigione.
Ecco, questo non è né fedele al Vangelo né profondamente cristiano, ecco, questo
vediamo,
va detto con forza.
Vediamo bene perché.
Perché il miracolo è significativo, è questo. Nei Vangeli viene posto semplicemente, sempre, come un servizio che Gesù fa da Messia ai poveri, ai malati, ai sofferenti, agli oppressi, a quelli che piangono. Quindi, quando avviene una guarigione, quando avviene che un cieco vede, questo è visto soprattutto dai Vangeli come la venuta dell'ora in cui Dio opera, la venuta del Messia. Questo è lo straordinario, non il miracolo in sé, per cui Gesù in realtà non prende mai autorità dal miracolo come prodigio in sé, ma eventualmente dal miracolo risale un messaggio. Il quarto Vangelo, Giovanni, non a caso chiama mai i miracoli col termine di prodigio o di miracoli, li chiama segni. Il segno o segnale che cos'è? Mi indica qualcosa. Il problema, c'è un proverbio cinese che dice bene, secondo me, sui miracoli, si dice: quando il dito indica la luna, lo stupido guarda il dito. Ecco, il miracolo di Gesù è il dito. Non a caso Luca dice: sono le cose operate dal dito di Dio. Non a caso Giovanni fa vedere che se Gesù dà la vista a un cieco è perché quelli che vedono quel segno capiscano che lui è la luce del mondo. Se Gesù dà da mangiare a degli affamati è perché si capisca che lui è il pane di vita sceso dal cielo. Se lui dà la possibilità a un paralitico di camminare, si tratta di capire che lui è la via.
Ecco, dei segni.
Sono dei segnali. Per cui in realtà la fede cristiana non è basata sui miracoli. I miracoli ci sono in tutte le religioni. Il mondo religioso dell'India è pieno di miracoli. Questo non significa negare i miracoli. Ci sono delle cose che avvengono e che sono oltre la nostra comprensione, e noi dobbiamo affermare che nel mondo di Dio operano forze che non sono visibili a noi. Questo sì. Però la fede ha mai come fondamento il miracolo. Secondo i Vangeli, la fede ha sempre come fondamento le parole dette da Gesù, l'evento creato da Gesù, le parole dell'Antico Testamento, cioè della Scrittura, che sono state per Gesù il canone e la regola. Su questo sia i Vangeli...
Sì, sarebbe credulità e non fede. Insomma.
Sarebbe credulità e non fede. Gesù rimprovera quelli che vogliono dei miracoli. Lui dice, voi, generazione perversa e malvagia, chiedete dei miracoli, non vi sarà dato nessun miracolo. E Paolo, attenzione, dice di più. Paolo dice che mentre i giudei, cioè gli uomini religiosi, chiedono miracoli, così come i pagani greci chiedono cultura, noi predichiamo Cristo e Cristo crocifisso. Ecco, basterebbero queste parole di Paolo nella prima lettera ai Corinti per dire che nel cristianesimo il miracolo c'è, ma è un segnale, non è un fondamento della fede, né un fondamento per credere. Gesù non ha mai fatto miracoli perché si crede in lui. Gesù ha fatto dei miracoli, ha compiuto dei segni per dire il regno messianico è tra di voi.
E questo è anche il motivo per cui non ha mai fatto miracoli per sé, per esempio.
Esattamente, certo, anzi, le tentazioni nel deserto sono state di fare dei miracoli per sé. Se tu sei il figlio di Dio, cambia queste pietre in pane. Se sei figlio di Dio, buttati giù e vedremo se resterai a mezz'aria in un trionfalismo religioso terribile. Se tu sei figlio di Dio... basta che tu adori il demonio e vedrai che tutto il potere politico e economico del mondo sarà tuo. Gesù ha rifiutato questo, è stato anzi la prima prova dopo il battesimo, la prima battaglia che lui ha vinto.
Ecco, allora lei ci ha mostrato adesso Gesù profeta, Gesù discepolo, Gesù taumaturgo, Gesù rabbi, Gesù era anche un uomo giusto.
Sì. E credo che questo andrebbe preso molto più sul serio di quello che normalmente si fa, perché di questa giustizia di Gesù noi abbiamo una prima testimonianza in quella che è stata la reazione addirittura dei dodici, degli apostoli, dopo la morte di Gesù. Gesù ha fatto una morte ignominiosa, ha fatto una morte annoverato tra i peccatori, annoverato tra i delinquenti. Ma certamente, essendo stato esemplare e a servizio degli uomini in tutto quello che è stato la sua vita, Pietro riassume in una predica: passò in mezzo a noi facendo del bene. Gesù ha fatto del bene, non ha fatto il male. Gesù è andato alla morte come vittima e di conseguenza non è stato un ingiusto. Ecco, i primi credenti in lui ci tenevano a dire che Gesù era un uomo giusto, e addirittura nel Vangelo di Luca il ladrone che gli muore accanto, il centurione anzi che assiste a questa morte, dirà: costui era un giusto. È molto importante poter dire di un uomo che è un giusto, perché anche se magari uno non ha una grande fede, se non aderisce eventualmente alla fede di colui che ha dato questa testimonianza, ma se lo confessa giusto, significa che accoglie la sua venuta, il suo evento. Io penso a quante persone, non essendo cattoliche, non credenti in Dio, ma negli anni 60 alla morte di Papa Giovanni dicevano: è morto un giusto. Ecco, è già una grande testimonianza. Questa testimonianza Gesù la ottiene, ci dicono i Vangeli, da molti. Molti dicono di lui: era un giusto. Questo è il primo livello, oserei dire, di acclamazione a lui dopo la sua morte, di confessione della sua qualità. Prima ancora che si arrivasse alla fede della resurrezione, la prima cosa che viene detta di lui: era un giusto, uno tzaddik. E noi sappiamo che per l'ebraismo lo tzaddik, il giusto, è il credente che aderisce con tutto se stesso a Dio, alla sua legge, e l'uomo solo capace di fare il bene per i suoi fratelli.
Ecco, però una domanda ci si impone, Enzo Bianchi. Se Gesù era un giusto, non perché tanti giusti non siano stati condannati, ovviamente, questo è nella storia, ma soprattutto se Gesù era in fondo una figura, certo, lei ci sta dicendo, anche particolare, ma anche in fondo come molti altri maestri, profeti, taumaturghi del suo tempo, perché tanto accanimento che finisce, sì, nella condanna, in quella condanna infamante, in quella morte infamante, ma anche lungo tutti i Vangeli si legge, insomma, che tutti cercavano di accusarlo, che tutti lo perseguitavano. Perché?
Ma io credo che c'è una ragione innanzitutto di tipo spirituale. Non c'è nessuno che sia odiabile più del giusto. Il giusto, c'è un brano del Libro della Sapienza, che è un brano scritto ai tempi di Gesù, noi non sappiamo neanche esattamente se il Libro della Sapienza è stato scritto che Gesù era già nato o no, ma in cui si dice che il giusto è d'imbarazzo solo al vederlo per gli ingiusti. Ecco, in un mondo ingiusto il giusto deve morire, il giusto va tolto di mezzo, quindi dobbiamo cogliere innanzitutto una necessitas umana della morte di Gesù. Lui che era il giusto, lui che si trovava costantemente a opporsi a tutto ciò che contraddiceva l'amore, lui che chiedeva addirittura l'amore dei nemici, che chiedeva la non vendetta, che chiedeva l'amore fino alla distribuzione dei beni per il fratello che è nel bisogno, lui che chiedeva che l'accesso a Dio non trovasse nessun ostacolo nell'istituzione religiosa, Gesù era ritenuto un sovversivo. Questo è reale, questo non è possibile smentirlo, non si tratta assolutamente qui di dare un volto a Gesù perché magari a noi oggi piace questo volto, queste sono le scritture che lo dicono, per cui innanzitutto il potere religioso, il potere religioso ha sentito in Gesù un avversario, uno che lo minacciava, uno che si arrogava soprattutto una funzione che non gli poteva venir data dagli assetti istituzionali, religiosi, sacerdotali. Non dimentichiamo che Gesù non apparteneva a una tribù sacerdotale. Gesù non era né un sacerdote, né un levita, era un semplice laico. Dove pigliava questa autorità? Questo viene detto più volte. Da dove gli deriva questa autorità? Le autorità religiose gli dicono: ma chi ti dà l'autorità per compiere queste cose, per ritenerti padrone in certe situazioni nell'interpretare la legge? Ecco, tutto questo ha scatenato un odio verso di lui da parte del potere religioso.
Ecco, perché un sovversivo che però riesce a non trasgredire la legge,
sì,
cioè a mettere in questione
esattamente
una legge di facciata, ma non la trasgredisce mai, quindi
non
questo
solo,
è inquietante.
Oserei dire che era ancora più inquietante in quanto Gesù faceva vedere che il vero osservante, il vero interprete della legge, il quale andava all'intenzione del legislatore, non si fermava una morale, non si fermava una casistica, era lui. Gli uomini religiosi invece facevano la casistica, ma finivano in sostanza per impedire l'osservanza vera della legge. Gesù invece non si fermava alla morale, alla casistica, andava all'intenzione di Dio, all'intenzione del legislatore. Quindi questo certamente disturbava il potere religioso. Nel processo c'è stato anche il potere politico. Nella misura in cui Gesù diceva che la signoria era solo di Dio e che anche la signoria di Cesare doveva tuttavia tener conto di una signoria di Dio, il potere politico ha temuto in Gesù qualcuno che potesse ferirlo, che potesse destabilizzarlo. E a un certo punto si vede chiaro dai Vangeli: chi ne ha voluto la morte è il potere religioso. Chi a un certo punto ha concesso che gli si dia questa morte, seppur con una sentenza legale da parte di Pilato, ma alla fin fine affinché in qualche misura non fosse offeso il potere religioso locale con cui c'era questa forma di concordato, Ecco, a quel punto Gesù è morto vittima del potere religioso e del potere civile.
Ecco, però più terribile e più temibile il potere religioso.
Certamente di per Gesù politico, sì, perché è quello che gliel'ha consegnato.
Adesso noi non ci possiamo fermare a descrivere il tipo di processo che gli viene fatto, anche lì ci sono molti problemi ovviamente affrontati dagli esegeti, però le volevo sottoporre una questione che è emersa anche da un autore contemporaneo che è un giurista, che è Gustavo Zagrebelsky, che ha dedicato un volume molto interessante al processo a Gesù, si intitola Il Crucifige e la Democrazia, e lì ha esaminato appunto il processo a Gesù visto dal punto di vista delle questioni che vengono poste a noi oggi dalla democrazia, dalla folla, dal consenso e così via, e si sofferma su un particolare: Gesù per lo più tace durante il processo, durante gli interrogatori. Allora sentiamo intanto una piccola così raccolta di testi dei Vangeli che parlano di questo silenzio di Gesù.
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Esaia, capitolo 53, versetto 7.
Allora il sommo sacerdote, levatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Vangelo secondo Marco, capitolo 14, 60-61.
E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?» Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Vangelo secondo Matteo, capitolo 27, 12 14.
Allora, Enzo Bianchi, il silenzio di Gesù, perché Gesù tace? Perché non si difende? Perché non risponde?
Per noi è quasi inconcepibile, diventa un enigma che Gesù abbia taciuto. Però tutti i Vangeli concordano in questo silenzio dell'agnello afono, la pecora muta portata al macello.
Infatti non a caso è stato citato Isaia prima.
Sì,
no?
E poi anche Geremia parla di questo. Ma io credo che dobbiamo capire almeno due cose di questo silenzio. La prima è che Gesù non vuole difendersi per non mostrare di volersi in qualche misura vendicare. Gesù in questo silenzio già si pone in quell'atteggiamento che dice: Padre, perdona loro, non sanno quel che fanno e non sanno quel che dicono. Tacendo Gesù non si discolpa, e credo che questo è veramente l'atteggiamento di chi a un certo punto, fatto tutto un itinerario in cui ha gridato la verità, accetta di non difendersi più di fronte delle accuse, lascia fare. Gesù ha lasciato fare.
Quindi lei la legge come un'implicita invocazione di perdono?
Per me il primo significato è questo. Il secondo, che è ancora secondo me più bello, ed è che pochi possono capire questo, ma che l'esperienza della verità richiede a un certo punto che la verità sia detta col silenzio. Ci sono situazioni in cui dire la verità con la parola a livello verbale diventa un attentato per la verità, diventa il non lasciare più che la verità si imponga e brilli in tutto il suo splendore. Allora bisogna lasciare che la verità urli, ma che urli col silenzio. Gesù ha lasciato anche questo, e la verità che costituiva la sua persona, Pilato a un certo punto non può far altro che dire di lui: ecco l'uomo, l'uomo vilipeso, ma anche l'uomo per eccellenza, l'uomo che ha subito la tortura, l'uomo che ha subito il disprezzo, l'uomo reietto nella passione, ecco l'uomo per eccellenza. Ma dove sta l'uomo per eccellenza? È l'uomo che è capace in quel momento di tacere perché lascia che la verità urli col silenzio. Questo mi sembra una cosa più difficile da percepire, ma a un certo punto nella vita noi stessi, quando ce ne dovremo congedare, non dimentichiamo che Gesù capiva che erano le ultime ore, forse anche noi capiremo che certe verità soltanto col nostro silenzio risaltano più ancora che se noi continuassimo a dirle con la nostra parola.
Quindi la verità tutta vera non la si può dire, insomma.
No.
Senta, Enzo Bianchi, allora veniamo alla morte che fa Gesù. Innanzitutto una morte in croce, la morte più infamante.
Questo purtroppo è una cosa che non si mette ben in rilievo nella tradizione cristiana. Noi ormai siamo talmente abituati alla croce che la croce è diventata il gingillo, è diventato l'ornamento
un simbolo vuoto.
Sul petto degli ecclesiastici come sulle collane delle belle signore, né più né meno. Ma la croce è uno strumento di esecuzione. Quindi la croce innanzitutto è uno strumento di morte, è un patibolo. Io a volte mi domando quante persone sanno che portando la croce al collo è come se portassero un capestro. Vogliono dire, in realtà, se lo sapessero, io porto la croce come strumento della mia esecuzione. Solo chi ha il coraggio di portare un capestro dovrebbe portare la croce al collo, questa è la verità. Ecco, Gesù ha fatto una morte in croce, una morte infamante, vergognosa, la morte riservata a colui che era ritenuto nocivo sia per la terra sia per il cielo. Noi non dobbiamo dimenticare che sulla croce uno moriva a pochi decimetri da terra. Il morire in croce significava: la terra non ti vuole, ma neanche il cielo ti vuole. Tu muori a mezz'aria, nella nudità, impiccato a questo legno, tale l'espressione biblica, perché colui che è crocifisso è rifiutato dagli uomini, è rifiutato da Dio. Il cielo non ti vuole, la terra non ti vuole. Paolo ha il coraggio di dire che Gesù è morto così perché scomunicato da Dio, fatto peccato per noi. La morte di Gesù, noi a volte diciamo, ed è vero nella fede, che è il vero sacrificio, ma in realtà in termini religiosi è l'antisacrificio per eccellenza. È la morte nella vergogna più terribile, la morte dei condannati, quelli che noi a volte vediamo morenti a causa eventualmente di un loro comportamento morale che noi giudicavamo non sano. Ecco, Gesù muore di quella morte infamante. Infatti i primi cristiani, non dovremmo mai dimenticarli, per 3 secoli non hanno mai osato fare il segno della croce come loro distintivo. Il pesce, la casa, la colomba, la stella, altri segni.
Perché la croce era troppo.
Perché la croce era quel tormento terribile di cui ci parla Cicerone, patibolo terribile, orrificante, che era riservato ai maledetti, ai condannati da Dio e dagli uomini, quindi alle persone coperte di vergogna. Gesù, non dimentichiamolo, fa questa morte in croce, una morte ignominiosa.
Ecco, lei ci ha detto all'inizio di questa puntata che appunto il primo segno di Gesù è quello di andare a farsi battezzare, di mettersi in fila con gli altri peccatori, e muore, lei adesso ci riconferma, di questa morte e tra i due ladroni anche.
Sì, tra due ladroni e una morte da scomunicato, da condannato. Io credo che la grandezza del cristianesimo è proprio questa: Dio è venuto a cercare l'uomo nel più profondo, là dove l'uomo stava, con i nostri mali, con il nostro peccato, con i nostri vizi, con i nostri inferni. Noi non so quanti cristiani sanno che scese all'inferno significa che Gesù è andato all'inferno a cercare l'uomo nell'inferno in cui l'uomo si trovava per rialzarlo. Io non so se i cristiani hanno capito che se mai un giorno vanno all'inferno troveranno giù innanzitutto Gesù con un abbraccio pronto ad accoglierlo. Dovranno solo accettare quell'abbraccio che Gesù farà loro nel più profondo dell'inferno. Questo è il cristianesimo.
Enzo Bianchi, allora scendere nell'abisso, ma domani è Pasqua, e allora il passo successivo che noi vogliamo compiere è quello almeno di avviarci alla resurrezione. E allora siamo tra due segni, se vogliamo raffigurarli così immaginativamente, la croce da una parte e la tomba di Gesù, mentre della resurrezione non c'è nessun racconto e nessun segno.
Eh sì, noi oggi siamo nel Sabato Santo, siamo in questo nulla che sembra circondarci, questa solitudine del nulla che ha colto anche Gesù nella morte. Però su questa solitudine del nulla, rappresentata dalla tomba in cui stava il corpo morto di Gesù e che ha riposato tutto questo giorno del Sabato Santo, su questo corpo è scesa la voce del Padre, è scesa la forza di Dio, è sceso lo Spirito Santo, il quale ha ridato vita a questo corpo. Questo è quel che si dice nella fede, ma a livello della storia che noi leggiamo dobbiamo cogliere che nel tardo pomeriggio del 7 aprile Gesù è sceso dalla croce, è messo in una tomba che c'era nelle vicinanze, viene deposto col suo corpo cadavere, sta avvicinandosi ormai il sabato, è la festa, non c'è neanche tempo a fare le unzioni su di lui, a piangerlo come si doveva da parte delle donne e degli amici, gli viene rotolata una pietra sopra. Ebbene, passa il sabato, viene celebrata la Pasqua in tutto Israele, in grande gioia, il primo giorno della settimana, il primo giorno lavorativo, quando è possibile anche di nuovo, secondo la legge ebraica, riavvicinare il mondo dei morti, i cimiteri, le tombe, delle donne vanno per fare l'unzione, per visitare la tomba, per piangere il loro maestro morto, e la tomba è vuota.
Ecco, questa è l'ultima cosa che si ha della storia di
questa
Gesù.
Questa è la storia, la tomba era vuota. Di qui però ecco le domande: perché la tomba era vuota? Ed è all'interno di queste domande che si sono fatte le donne, i discepoli di Gesù, che è nata la fede nella resurrezione. Quella tomba vuota diceva nella storia ciò che era avvenuto nella storia di salvezza, che il Padre aveva rialzato dai morti suo figlio, che la morte non era più l'ultima parola per Gesù di Nazareth, ma che ormai lui era vivente presso il Padre, che lo Spirito Santo che aveva accompagnato Gesù in tutta la sua vita e che era sceso su di lui nel battesimo, questo Spirito Santo era entrato in lui e ne aveva fatto una nuova creatura animata dallo Spirito di Dio, dunque resa immortale. Ma di fronte alle donne c'era una tomba vuota. Il Vangelo di Marco si concludeva così. C'è una tomba vuota che le donne vedono, resta come un'aporia, c'è uno sgomento. Dov'è Gesù? Dov'è il suo corpo? Ebbene, un giovinetto, una nuova creatura, un angelo, ma soprattutto ci vuol dire Marco, un'interpretazione venuta da Dio tramite lo Spirito Santo, fa dire alle donne: non è più qui, è risorto. Ma qui, dalla storia, siamo passati attraverso la fede alla storia di salvezza. Ma quella tomba vuota che sta nella storia anche se poi si potrà dire che la vuota perché hanno rubato il corpo di Gesù. Si potranno dare tante spiegazioni, nella storia sono state date molte: Gesù non era morto veramente, Gesù era entrato soltanto in stato comatoso e poi se n'è andato, Gesù è stato rubato, Gesù è stato portato via, poi ha continuato da un'altra parte la vita. Poco importa tutte queste spiegazioni date, io vorrei dire che quella tomba vuota è una speranza per tutti, cioè la tomba vuota è che la morte non ha più l'ultima parola. Questo è l'inizio di un cammino di fede che uno che può fare se vuole, se Dio glielo concede, ecco, però, per arrivare al Gesù risorto.
Su quella tomba vuota fede e incredulità
stanno davanti.
Stanno l'una a fianco all'altra.
Stanno una a fianco all'altra. Uno può dire è vuota e trovarne delle ragioni storiche, uno può dire è vuota perché Dio ha dato una parola su quest'uomo giusto, esaltandolo, riportandolo a una vita nuova, ha messo il suo sigillo su di lui dicendo che davvero quest'uomo ci ha narrato, ci ha spiegato Dio e il suo disegno di salvezza.
Ecco, allora da questa tomba vuota e da questa fede nella risurrezione ripartiremo la prossima volta. E intanto ringraziamo Enzo Bianchi.
E buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua. A proposito di Pasqua, noi domani avremo uno speciale, cioè una trasmissione un po' più lunga del solito, però resteremo su Radio 3 contrariamente ad altre volte, e saremo con Paolo De Benedetti e assieme a lui parleremo in particolare della Pasqua ebraica, visto che quest'anno cadono vicine. Parleremo allora con Paolo De Benedetti, con il rabbino Luciano Caro e con invece Don Pierangelo Sequeri. Allora ringrazio per le letture Gianni Bersanetti e Alberto Rossatti, in redazione Benedetta Caldarulo e Elisabetta Parisi, e Ciro Nardone dagli studi RAI di Torino, e a risentirci a domani.